Pechino che diventa la prima città nella storia a ospitare i giochi estivi ed invernali. La Russia di Putin che utilizza lo sport per consolidare il ruolo dello zar e mascherare i propri propositi di guerra. E l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo Persico che a suon di petrodollari diventano attori protagonisti nell'organizzare i grandi eventi sportivi globali. L'ultima tappa del nostro viaggio verso Parigi 2024 ci pone degli interrogativi fondamentali. Di chi è lo sport postmoderno e chi vince la partita finale tra sport e guerra? Le Olimpiadi, messaggi di pace ed echi di guerra da sempre ardono insieme nel sacro fuoco di Olimpia. Sono Dario Ricci e in questo podcast di Radio 24 riviviamo, grazie alla voce di storici ed esperti, i momenti chiave dei giochi dell'era moderna, in cui sport e politica si sono aggrovigliati in modo pressoché inestricabile intorno ai cinque cerchi. Un cammino che attraversa tutto il Novecento e che arriva fino ai giorni nostri, fino ai giochi di Parigi 2024. Le Olimpiadi che, comunque vada, cambieranno per sempre la storia dello sport e del mondo.
Radio 24 presenta Olimpiadi di pace e di guerra.
I now have the honor of asking the President of the People's Republic of China to open the games of the 29th Olympiad of the modern era.
我宣布北京第29届奥林匹克运动会开幕。
8 agosto 2008. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Jacques Rogge e quello della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao aprono nell'avvenieristico stadio del Nido di Pechino la 29esima edizione dei Giochi Estivi. Un giorno che, riletto a posteriori, segna anche dal punto di vista sportivo la nascita di un nuovo mondo multipolare. La fiaccola olimpica arde per la prima volta in Cina, ma il suo viaggio verso Pechino è stato quanto mai travagliato, sottolinea il professor Nicola Sbetti, membro della Società Italiana di Storia dello Sport e docente di Storia dell'Educazione Fisica e dello Sport presso l'Università di Bologna.
Per la prima volta, anche se qualche elemento di contestazione c'era già stato in passato, soprattutto a Torino 2006 con in ottava, ma erano state cose piccole e marginali, per la prima volta in maniera così ampia e significativa il percorso della fiaccola, che era stato un percorso molto ambizioso, che girava per tutto il mondo e che la Cina, diciamo, voleva utilizzare per far vedere al mondo il fatto che ospitava le Olimpiadi e quindi aveva tutto il know-how per fare l'ingresso nel mondo che conta, quello del WTO e via dicendo. Il viaggio della fiaccola olimpica diventa un elemento significativo di contestazione. Perché? Perché la Cina ovviamente nel 2008, cioè, non aveva un alto livello, diciamo, di attenzione per quelli che sono i diritti umani, e per la prima volta in maniera organizzata le associazioni che difendono i diritti umani iniziano a targetizzare i grandi eventi sportivi per in qualche modo portare avanti le loro istanze. La Cina in questo senso è la vittima perfetta, perché dal Tibet agli Uiguri, insomma, sono tante le minoranze che in qualche modo storicamente sono state in qualche modo assoggettate.
La pressione internazionale su Pechino aumenta e anche tra gli atleti si fa largo il tema di se e come esprimere il proprio dissenso durante i giochi. Valentina Vezzali, la fenomenale schermitrice che a Pechino vincerà il suo terzo oro individuale di fila nel fioretto, ne parlava così a poche settimane dall'evento.
Ma io devo dire, in risposta a Gianni Petrucci, al presidente del CONI, che sicuramente nel momento stesso in cui un atleta italiano, quindi la sottoscritta, parteciperà alle Olimpiadi, sicuramente conosce la carta olimpica e sottostarà a quello che dice la carta olimpica. Io credo che noi italiani, comunque noi atleti, nel momento stesso in cui parteciperemo ad un'Olimpiade, in un certo qual modo dovremmo trovare il mezzo per poter dire la nostra, e credo per parlare di diritti umani. È il minimo che possiamo fare.
Ebbene, ben pochi lo fecero, quel minimo. Il tormentato viaggio della fiaccola olimpica sarà il momento di contestazione più significativo. Ma anche l'idea di esportare attraverso quella fiaccola pure valori e democrazia occidentali sarà un fallimento. Ancora Sbetti.
Questo è un elemento molto significativo perché poi si riproporrà non solo per la Cina ma anche in tutta una serie di situazioni successive, tanto che oggi per Parigi il viaggio della fiaccola sostanzialmente è stato limitato alla Grecia e alla Francia stessa, quindi quello del 2008 è il viaggio più ambizioso e ampio che la fiaccola fa. Però non dimentichiamoci una cosa: quando erano stati assegnati i giochi alla Cina, c'era stato in qualche modo la retorica del Comitato Olimpico Internazionale che diceva che grazie ai giochi la Cina si sarebbe democratizzata, e questa sostanzialmente era una sorta di illusione che faceva riferimento a un'esperienza fortunata, ovvero quella di Seul dell'88, dove il processo di democratizzazione del paese era anche coinciso con l'assegnazione dei giochi. Non era stato del tutto ininfluente il fatto che ci fossero i giochi, però insomma non è certo un'equazione automatica, e questo in qualche modo è il primo grande insegnamento di Pechino 2008 che poi si ripropone anche a oggi.
Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate.
Il 24 agosto 2008 i giochi di Pechino si chiudono. È il 15 settembre quando Lehman Brothers, una delle più grandi banche d'affari degli Stati Uniti, dichiara bancarotta, facendo deflagrare la più virulenta crisi finanziaria ed economica globale dalla Grande Depressione del 1929. Il 4 novembre, a gestire anche gli effetti devastanti di questa crisi, è chiamato Barack Obama, il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti.
It has been the honor of my life to serve you. I won't stop. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you.
Si chiude così uno degli anni destinati a cambiare il corso del primo segmento del XXI secolo.
Io credo che il 2008 per gli storici del futuro possa essere una cesura molto più importante e significativa di quella del 2001 con l'11 settembre. Cioè, grazie poi appunto all'impatto che ha avuto la crisi economica, ma in qualche modo il 2008 segna veramente l'ascesa della Cina come potenza internazionale, almeno sul piano simbolico, e questo non solo perché lo sport in qualche modo è importante e le Olimpiadi sono in qualche modo l'elemento più visibile dello sport globale, ma anche proprio perché Pechino ha utilizzato quei giochi per presentarsi al mondo, per dimostrare di avere insomma ottenuto quella sorta di bollino blu che ne certificava l'essere una vera potenza.
Impensabile che tali cambiamenti non abbiano anche i loro riflessi sull'intreccio tra sport e politica. Ancora Sbetti.
La crisi economica del 2008 segna una svolta. Fino a quel momento tantissimi paesi, sia del mondo occidentale e sia diciamo emergenti, come dimostra appunto Pechino, volevano organizzare i giochi olimpici. Dopo il 2008, dopo la crisi del 2008, i paesi occidentali fanno una sorta di ritirata, diciamo che viene occupata dai paesi dei cosiddetti BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, questi 5 paesi che in qualche modo nel periodo che va proprio dal 2008 al 2018, in una sorta di decennio, occupano uno spazio politico sportivo e egemonizzano quelli che sono i grandi eventi, perché il Brasile organizza i mondiali del 2014 e i giochi olimpici del 2016. La Russia organizza i giochi invernali di Sochi del 2014, che però sono dei giochi invernali che costano più dei giochi estivi, e poi i mondiali di calcio maschile del 2018. L'India organizza i giochi del Commonwealth del 2010, che sono un disastro e in qualche modo obbliga il governo indiano a una ritirata, a un ripensamento della propria politica sportiva. La Cina, abbiamo detto, i giochi del 2008, ma anche quelli invernali poi del 2022, quindi Pechino sarà la prima città ad ospitare giochi estivi e invernali, e il Sudafrica appunto i mondiali del 2010. Quindi diciamo un nuovo attivismo e paesi in grande ascesa cercano di utilizzare i grandi eventi sportivi, sfruttando anche il fatto che paesi che tradizionalmente li ospitavano sempre di più sono scettici grazie all'opinione pubblica per ospitarli.
Привітствую поклонников футбола і лучшие футбольные сборные планеты. Всех, хто вже приїхав в Росію і хто тільки збирається стати учасником величайшого міжнародного события – чемпіоната міра FIFA.
Salutava così Vladimir Putin i tifosi in arrivo nella sua Russia nel 2018, alla vigilia dei mondiali di calcio che la FIFA gli aveva attribuito dopo un'assegnazione poi contestata e foriera di inchieste giudiziarie e relative condanne. Nella prima e nell'ultima occasione in cui lo zar utilizzerà lo sport per consolidare il proprio potere.
Diciamo innanzitutto che Putin ha sempre utilizzato lo sport come strumento politico fin dal suo avvento al potere. Sicuramente c'era innanzitutto l'idea di rafforzare il nazionalismo russo e anche in qualche modo di redistribuire le risorse interne fra gli oligarchi, ma poi anche proprio di creare appunto un'immagine di una Russia vincente non solo sul piano interno ma anche all'estero. E quindi l'organizzazione di grandi eventi in qualche modo era funzionale a questo, così come invece poi la necessità di vincere a tutti i costi, quindi anche infrangendo le regole, quindi stimolando all'interno di chi gestiva lo sport russo l'input a in qualche modo anche utilizzare mezzi illeciti.
Strumento per esaltare la propria forza, ma anche grande arma di distrazione di massa lo sport per Putin. Ancora sbetti.
Tra il 2008 e il 2022 le tre principali violazioni della tregua olimpica che è stata violata da diversi paesi in diverse circostanze, però insomma le tre più significative proprio nel periodo olimpico, quasi in qualche modo con una scelta, sono avvenute da parte della Russia. L'invasione della Georgia è proprio del 2008, cioè alla vigilia dei giochi di Pechino, poi quella del 14, l'invasione della Crimea avviene tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Sochi e poi, come sappiamo, insomma, in tempi più recenti, fra le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Pechino del 2022, quasi con una sorta di beneplacito di Pechino, perché Putin era andato proprio in Cina a incontrare Xi prima delle Olimpiadi, avviene anche l'invasione dell'Ucraina. E quindi noi abbiamo un uso politico dello sport da parte di Putin che si muove in diverse linee. Sia quella appunto del prestigio e dell'uso politico dello sport di funzionare alla vittoria, sia anche quella in qualche modo di cercare di utilizzare i grandi eventi sportivi sperando che questi distraggano dalla reazione. Perché non dimentichiamoci che nel 2018, in occasione dei mondiali di calcio, Putin presenta se stesso e la Russia in una maniera estremamente pacifica. E secondo me si potrebbe fare un'analogia abbastanza efficace con quello che fece Hitler nel 1936, perché Hitler nel 1936 presentò una Germania molto pacifica e sfruttò i valori diciamo di pace delle Olimpiadi per rassicurare un'opinione pubblica che voleva essere rassicurata. E Putin in qualche modo ha fatto lo stesso nel 2018.
For 2016, our recommendation the Russian Federation be suspended. In fact, one of our hopes is that they will volunteer that so they can undertake the remedial work.
Di lì a pochi anni lo scandalo del doping di Stato travolgerà lo sport russo, escludendolo dal consesso olimpico in modo sempre più deciso ben prima dell'invasione dell'Ucraina.
Con l'indagine della WADA che scopre il doping russo, e quindi intorno al 2014-2015 noi abbiamo la presa di coscienza almeno di alcune nazioni democratiche occidentali che attraverso lo sport molti paesi non democratici stavano facendo politica, e quindi in qualche modo c'è il tentativo di rioccupare uno spazio che era stato abbandonato dopo il 2008, dopo la crisi economica del 2008, quando le opinioni pubbliche si lamentavano dei costi per organizzare i grandi eventi sportivi. Quindi c'è un nuovo attivismo da parte dei governi democratici, in particolare quello statunitense, in particolare anche quello francese, per cui avremo tutta una serie di Olimpiadi che saranno egemonizzate da paesi occidentali, e abbiamo ovviamente Un grosso punto interrogativo invece per quello che riguarda il futuro della presidenza del CIO, perché oggi abbiamo avuto un presidente molto importante, attivo, come Thomas Bach. Al netto di qualsiasi giudizio politico, è stato sicuramente un presidente molto influente e bisognerà capire chi prenderà il suo posto, perché fino adesso anche qui storicamente i presidenti del CIO sono stati tutti uomini e tutti occidentali.
In questo contesto, il secondo decennio del nuovo millennio ha visto l'emergere, sempre più impetuoso, di un nuovo soggetto politico sportivo che ha già acquisito uno spazio centrale nel mondo del calcio, ma che guarda con fondi di fatto illimitati e interesse crescente anche a un ruolo essenziale nel mondo olimpico.
L'Arabia Saudita in questo momento è molto più influente e presente all'interno della FIFA piuttosto che nel mondo CIO. L'investimento è stato concentrato massicciamente nel mondo del calcio maschile, anche se poi ci sono investimenti in tutti gli altri sport, e però nel mondo del Comitato Olimpico Internazionale, dove funziona per cooptazione e dove certo attraverso gli sponsor si può fare una sorta di politica economica di influenza, ma è necessario avere dei membri all'interno del Comitato Olimpico Internazionale, l'Arabia Saudita in questo momento non ha una posizione di forza come invece ce l'ha in maniera evidente all'interno della FIFA. E però ecco, sicuramente il fatto di ospitare per esempio i giochi asiatici invernali all'interno della Confederazione Asiatica sta avendo una forza crescente. Credo che ci vorrà più tempo, ecco, per influenzare il movimento olimpico ci vuole più tempo rispetto a una singola federazione, quindi sarà necessaria una continuità di investimenti nel lungo periodo.
Scenario che ci impone di farci una domanda radicale. Nato a inizio 800 nell'Europa liberale e industrializzata, di chi è oggi lo sport moderno, o meglio postmoderno? Ancora Nicola Sbetti.
Allora, su di chi è lo sport me la potrei cavare con una battuta magari un po' banale, però lo sport è di chi ha i soldi. Nel senso che in un mondo orientato sempre più da logiche neoliberali, sono i soldi che determinano il potere dello sport, e lo stiamo vedendo. E forse proprio per questo motivo il Comitato Olimpico Internazionale rispetto al passato ha meno potere in generale, cioè ci sono nuovi poli che grazie alla loro attrattività economica e al fatto che il loro evento si svolge non solo ogni 2 anni, se consideriamo Olimpiadi estive e invernali, in qualche modo hanno una capacità attrattiva maggiore.
In un mondo multipolare, infiammato da diversi conflitti sovraregionali, quale ruolo può giocare e come il Comitato Olimpico Internazionale?
Io credo che in realtà lo strumento per tenere il mondo dello sport unito c'è già. È uno strumento ipocrita, chiaramente, ma è questo, è l'idea della neutralità dello sport. Cioè il fatto che ipocriticamente il Comitato Olimpico Internazionale, il Movimento Olimpico Internazionale dica che la politica deve stare fuori dallo sport, crea comunque un terreno in cui anche paesi che magari sono non in aperta guerra ma in grande conflitto, in grande tensione, possono trovarsi. E lo vediamo, lo vedremo anche per esempio a Parigi, dove atleti della Corea del Nord andranno contro atleti della Corea del Sud, dove atleti cinesi andranno contro atleti di Taiwan e viceversa, così come chissà, ecco qui ci apriamo un ulteriore elemento, vedremo cosa succederà con atleti palestinesi e atleti israeliani, ma per esempio sappiamo benissimo che se capita fra atleti iraniani e israeliani non c'è il rifiuto politico di gareggiare l'uno con l'altro, c'è la necessità per gli iraniani di fingere l'infortunio, perché in questo caso deve valere il principio della neutralità. Con il rifiuto di gareggiare ci sarebbe una squalifica, con la finzione, quindi con l'infortunio, in qualche modo l'aspetto formale ipocrita viene preservato. E questo, diciamo, appunto, non è così alto come la dichiarazione, non è un valore così alto come la dichiarazione dei diritti dell'uomo o come tante altre, diciamo, altri documenti prodotti dalla diplomazia, ma è uno strumento che tutto sommato permette gli incontri e permette in qualche modo allo sport di essere un fenomeno che in qualche modo riesce a sopravvivere anche in momenti di grande tensione, come appunto è stato l'esempio più clamoroso di successo di questo approccio, è stato chiaramente quello della Guerra Fredda.
Ma le nubi che si affacciano all'orizzonte di Parigi 2024 e soprattutto dopo fanno davvero paura. È così inverosimile immaginare anche nuove e dolorose scissioni dell'olimpismo in un mondo di nuovo diviso in blocchi l'uno contro l'altro contrapposti?
Il modo in cui il Comitato Olimpico Internazionale ha gestito la guerra russo-ucraina in qualche modo fa capire che, seppur con tutta una serie di limitazioni, il Comitato Olimpico Internazionale è ancora capace di esercitare un'egemonia, chiamiamola politico-diplomatica, nel senso che la soluzione al rischio di boicottaggi costanti e di blocco del sistema sportivo internazionale l'ha offerta proprio il Comitato Olimpico Internazionale con la sanzione alla Russia attraverso la violazione della tregua olimpica. Quindi, ecco, in qualche modo rimane un centro politico il Comitato Olimpico Internazionale. Allo stesso tempo, il CIO, così come qualsiasi altra istituzione sportiva internazionale, non ha la forza da sola di gestire un mondo in guerra, e quindi fin tanto che le guerre rimangono tutto sommato e con la loro drammaticità delle guerre locali, attraverso il principio della politicità dello sport, il mondo olimpico può in qualche modo essere aperto a tutti. In questo momento la sanzione alla Russia per il Comitato Olimpico è chiaramente un elemento di debolezza, e il CIO lo sa, e il rischio quindi di una rottura esiste. Io al momento non lo vedo come immediato, però è chiaro che un peggioramento ulteriore della situazione politica, un allargamento dei conflitti bellici sicuramente potrebbe portare a una separazione del movimento sportivo, che peraltro, appunto, se pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, fin tanto che l'asse aveva l'egemonia, aveva creato il proprio sistema sportivo internazionale, non appena invece le sorti della guerra erano cambiate, gli alleati avevano creato a loro volta un sistema sportivo interalleato che poi appunto era venuto meno con la fine della guerra. Quindi è chiaro che in tempo di guerra lo sport deve in qualche modo necessariamente fermarsi.
Olimpiadi di pace e di guerra. Testi di Dario Ricci, sound design Anna Riva, producer Riccardo Poli, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.